domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
Bentrovati tutti cari amici, da Laura De Luca, sono le 18:14, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Saluti anche dalla regia, dove c'è Andrea De Angelis, e alla console Giuseppe Mauriello. Allora, le domande impossibili, le domande che non pretendono risposte, che preferiscono provocare altre domande, poi altre domande. In effetti siamo un po' disabituati alle domande, paradossalmente, intendo alle domande autentiche, provocatorie e nello stesso tempo apparentemente gratuite, no? La tecnologia, la politica, l'informazione ci stordiscono di risposte ed è giusto, fanno il loro dovere, però non ci danno il tempo di porci sani dubbi. Prima avevamo un sacco di domande senza risposte, ora con l'avvento del computer abbiamo un sacco di risposte senza domanda. Questo è un pensiero dell'attore Peter Ustinov. E allora ritorniamo alle domande. Allora, la domanda di oggi è impossibile per modo di dire, è necessaria perché ce la propone direttamente Papa Francesco alla messa di Santa Marta.
Cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare, a fare beffa dei più deboli? Si capisce che uno se la prenda con uno che è più forte, poi se invidia può essere che ti porta, ma è più debole. Cosa c'è dentro che ci porta? È una cosa che è abituale.
Vaticana Italia, le domande impossibili. Oggi la domanda, avete sentito, ci viene direttamente da Francesco, dalla messa di Santa Marta di questa mattina. Che cosa ci porta a maltrattare proprio i più deboli? Beh, si capisce, avete sentito, ha detto il Papa, che uno se la prenda col più forte, ma invece proprio col più debole ce l'andiamo a prendere. E pare che sia una tendenza un po' radicata nell'animo umano. Bella domanda davvero per iniziare l'anno. Il Papa ha anche dato la risposta a questa domanda, l'autore di questo impulso pare abbastanza pressante nell'animo umano, è senza dubbio il diavolo. Però il tema dell'aggressione, della violenza contro i più deboli è stato un po' il filo conduttore odierno per la giornata di Francesco, che non si è fermato quindi ai fenomeni spiccioli, diciamo così, del bullismo nella scuola, della quotidianità, ha dato uno sguardo storico più ampio. Oggi, infatti, è stata la giornata per Francesco dell'incontro con gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede per gli auguri del nuovo anno. Occasione per dare una scandagliata, come ogni inizio anno, su tutti i drammi del nostro tempo. Guerre, conflitti locali e dimenticati, violazione di diritti, disarmo nucleare, urgenza della tutela ambientale, migrazioni, difficoltà di integrazione, scarsa tutela della famiglia. E non sono sfuggiti a Francesco, a questo proposito, due importanti anniversari che cadono proprio nel nuovo anno. Il 70° dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, diritti appunto ancora spessissimo violati, diritti dei più deboli anche, e 40 anni dal 1968, quel 68... 50 anni dal 68, quel 68 grazie al quale si è verificato un singolare paradosso di cui, ha sottolineato Francesco, hanno fatto le spese proprio esattamente i più deboli.
Soprattutto in seguito ai sommovimenti sociali del 78, l'interpretazione di alcuni diritti è andata progressivamente modificandosi, così da includere una molteplicità di nuovi diritti, non di rado in contrapposizione tra loro. Ciò non ha sempre favorito la promozione di rapporti amichevoli tra le nazioni, poiché si sono affermate nozioni controverse dei diritti umani che contrastano con la cultura di molti paesi. Vi può essere quindi il rischio, per certi versi paradossale, che in nome degli stessi diritti umani si vengano ad instaurare moderne forme di colonizzazione ideologica dei più forti e dei più ricchi a danno dei più poveri e dei più deboli.
Le 18:19, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Ve l'avevo detto che oggi era la giornata del tema appunto dei diritti violati, delle violazioni dei diritti proprio sui più deboli. La domanda impossibile di oggi l'ha posta direttamente Francesco alla messa di questa mattina a Santa Marta: che cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare, a farci beffa proprio dei più deboli? Per la Chiesa, ribadito incontrando appunto gli ambasciatori, il primato è sempre la dignità della persona, per questo c'è un nesso strettissimo tra il messaggio evangelico e il riconoscimento dei diritti umani, specie dei più deboli, nello spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Allora vorrei ricordarvi che se volete aggiungere le vostre domande impossibili alle nostre, a quelle che così scegliamo giorno per giorno qui, potete inviarci via WhatsApp un messaggio al 335 12 43 722.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, alleluia. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, oh dear Lord. Sometimes I'm almost to the ground, oh dear Lord.
Le 18:21, bello spirituale, il canto per eccellenza dei deboli, dei disprezzati. La domanda impossibile di oggi è: che cosa c'è dentro di noi che ci porta a maltrattare, a disprezzare proprio i più deboli? Beh, a vedere le immagini agghiaccianti dei lager alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le folle dei disperati ridotti a scheletri o addirittura i mucchi di cadaveri nei campi di prigionia, davvero molti in quegli anni si saranno chiesti che cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare i più deboli. E forse proprio il timore di trovare la risposta, o magari di non trovarla, incoraggiò i potenti di allora a mettersi attorno a un tavolo, come ha ricordato appunto oggi il Papa parlando al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, a mettersi tutti attorno a un tavolo e ad accordarsi a mettere nero su bianco affinché certi orrori non si ripetessero più.
Stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind.
Questa è la voce di Eleanor Roosevelt, 10 dicembre 1948. Siamo oggi all'alba di un grande evento nella storia delle Nazioni Unite e dell'umanità. Questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani può diventare la Magna Carta di tutti gli uomini, ovunque essi siano. È di primaria importanza tenere a mente questo documento. Non è un trattato, non un accordo internazionale, non aspira a essere un obbligo di legge. È una dichiarazione dei principi base dei diritti umani e delle libertà che serva da standard di conseguimento per tutte le persone in tutte le nazioni.
For all peoples of all nations.
La domanda non detta che affiorava nell'urgenza di quella dichiarazione 70 anni fa era forte e chiara, era la stessa che ci ripete oggi Francesco: cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare, a farci beffa dei più deboli? Oggi ci sembra quasi naturale non accanirci contro i più deboli, o almeno Ci sembra naturale sentircelo ricordare a vario titolo, da un papa così come da un politico, da un capo di Stato. Forse 70 anni fa non era così naturale. L'aggressione ai deboli era stata elevata a sistema. Eppure, e cambiando le cose, le circostanze, l'aggressione all'indifeso è ancora drammaticamente all'ordine del giorno, ancora drammaticamente scontata, anche però sommersa, anche poco riconosciuta e ancor meno denunciata. Che cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare e a maltrattare i più deboli? Cosa c'è dentro di noi che rende ancora oggi necessaria l'osservanza di una dichiarazione astratta, benché universale, relativa ai diritti umani? Se i diritti umani vanno dichiarati, vuol dunque dire che l'uomo non ne è consapevole ancora, che non gli sono naturali? Le 18:24, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. La domanda di oggi riguarda il rispetto elementare dei più deboli, una domanda che il Papa ha posto alla Messa di Santa Marta e ha messo anche in relazione il 1948 con la Dichiarazione appunto universale dei diritti umani col 1968. Altri diritti, altre rivendicazioni, un'intera generazione contro tutte le altre, una generazione che si sentiva vessata, usata, ignorata, insomma che cominciava ad avvertire i grandi cambiamenti resi necessari a partire dal dopoguerra. Ma chi erano questi giovani del 68? Altra domanda impossibile. Diventarono improvvisamente quei rivoluzionari dall'eschimo, dai capelli arruffati, o ci fu una lenta mutazione genetica? E in ambito cattolico che cosa stava succedendo? Che cosa cercavano, cosa desideravano e sognavano quei ragazzi insieme ai loro coetanei che però andavano in giro coi pugni tesi? Ho trovato quello che stavamo cercando è il bel titolo del libro curato da Roby Ronza e Giuseppe Zola, edito da Yacabook. Come in un ritratto di maggio, cioè come in una foto di gruppo di fine anno, una foto scolastica di gruppo di fine anno, parlano 28 testimoni, oggi sono professori, professionisti, ma anche casalinghe, tecnici, testimoni dell'incontro con Don Luigi Giussani, anni 1954-1964, appunto fra il dopoguerra e l'insorgere del 68. Siamo a Milano, prevalentemente al liceo Berché, ma anche un po' in tutta la Lombardia. Don Giussani è un professore di religione, ma anche e soprattutto un agitatore di coscienze. L'iniziatore di Gioventù Studentesca, uno che sapeva porre domande impossibili e soprattutto provocare e ascoltare le domande dei giovani. Che domande si ponevano quei ragazzi nati proprio sul finire della guerra? In linea Roby Ronza, co-curatore del libro, che era ragazzo anche lui all'epoca.
Diciamo che domande ci ponevamo noi ragazzi di quell'epoca lì e che tipo di risposta Giussani ci proponeva. Cioè, noi eravamo, siamo nella fase, sia nella fase in cui si è conclusa la ricostruzione post-bellica del nostro paese, c'è un momento di si intravede l'inizio di un periodo di grande sviluppo economico, anche di grande sensibilità sociale, di carità politica, e in questo quadro noi cercavamo delle risposte cariche di significato e nel nostro caso le abbiamo incontrate nella Chiesa grazie a Don Giussani. Don Giussani era un uomo dalla che colpiva in Giussani era il fatto che era un prete con uno stile molto laico ma con dei contenuti molto cristocentrici, mentre allora troppo spesso si trattavano preti che avevano uno stile molto clericale ma dei contenuti sostanzialmente laici. Giussani veniva a dirci Cristo è la risposta ai nostri problemi esistenziali, Cristo è il centro della storia.
Nella testimonianza a doppia firma di Esther e Giampiero Gamaleri c'è una sottolineatura importante, quella appunto delle domande dei ragazzi, che sembra all'epoca non fossero particolarmente considerate. Viceversa, l'atteggiamento di Don Giussani era proprio quello di dare importanza a queste domande.
Siamo prima del 68. Il 68 è stato molto, ha avuto tanti aspetti oscuri, ma la società italiana di quell'epoca era ancora una società molto, anche molto viva ancora, come stile di vita, l'eredità della vecchia Italia liberale del fascismo, e quindi c'era chi contava e chi non contava, certamente i ragazzi, non, i giovani non contavano molto. Mentre De Mussani era la persona che ti era, quando tu lo incontravi avevi proprio l'impressione che tu eri importante per lui. Questa è la cosa che ricorre moltissime delle testimonianze raccolte nel nostro libro. Ti interessava realmente di te e ti diceva delle cose che pensavo fossero molto utili e importanti per te. Tra l'altro non si sarebbe, non si spiegherebbe altrimenti il fatto che noi del primissimo gruppo eravamo prevalentemente laici di famiglie laiche, io stesso.
Che cosa sapevate voi di quella generazione, degli orrori del vostro passato recente, diciamo? E che cosa...
Del fascismo,
della guerra?
No, tantissimo, perché i genitori ce l'avevano raccontato, è quasi come se l'avessimo vissuta la seconda guerra. Talmente ce l'hanno raccontata i nostri genitori e i loro coetanei, che per me è come se l'avessi vissuta. Poi mio padre è stato comandante militare partigiano nel Varesotto, arrestato dalla Gestapo e deportato a Mauthausen, quindi avevo anche questa...
Quindi sapevate anche quanto i regimi totalitari in Europa avessero schiacciato folle e folle di oppressi?
Noi qui siamo nella parte d'Italia che prima è iniziata e più a lungo è durata la resistenza, quindi noi incontravamo tutti i giorni di persone che erano, io stesso le dico, mio padre è stato a Mauthausen, è portato a Mauthausen, ha sopravvissuto, e lo zio di mia moglie, allora della mia ragazza, era morto a Mauthausen. Tutta la tematica della resistenza dell'antifascismo e anche della militanza fascista in buona fede, eccetera, era proprio parte del vissuto di quel momento.
Dottor Ronza, perché li definireste, come da qualche pagina, da qualche testimonianza così emerge, perché li definireste i migliori anni della vostra vita?
Questo libro vuole essere la testimonianza di un incontro importante che abbiamo fatto, che ha reso interessante tutto il resto della nostra vita. Vorrei dire questo, siccome con la liberazione esiste una sovrapposizione mediatica negativa, di cui il movimento ha visto e raccontato molto attraverso luoghi comuni e pregiudizi, questo libro è interessante perché consente di capirsi cosa veramente per una liberazione è stata ed è. C'è un movimento di educazione alla fede che ha colpito tanta gente, tra cui me.
18:31, grazie a Roby Ronza, coautore con Giuseppe Zola di Ho trovato quello che stavamo cercando, 28 testimonianze sull'incontro con Don Giussani, edito da Iacabook. Ricordo che sempre a cura di Roby Ronza esiste un libro intervista con Don Giussani, pubblicato da Iacabook già nel 1976 e riedito nell'edizione Burr del 2014, proprio a firma di Don Giussani, con il titolo Il movimento di comunione e liberazione. Radio Vaticana Italia, domande impossibili, siamo in chiusura. Oggi il Papa ci ha chiesto che cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare, a farci beffa dei più deboli. E in chiusura vorrei fare in tempo a segnalarvi, proprio a proposito dei più deboli, una intervista sul Corriere della Sera con l'avvocatessa Nasrin Sotoudeh, una dei pochi avvocati rimasti in Iran a difendere i diritti umani. È vero che le attuali proteste coinvolgono soprattutto i poveri, chiede il Corriere della Sera, e conferma l'avvocatessa Nasrin Sotoudeh, è evidente l'ondata di ingiustizie che ha ferito la coscienza pubblica proprio a partire dalla violazione dei diritti dei più deboli. C'è un'ansa di qualche minuto fa, il parlamentare europeo della Lega Nord Borghezio sollecita l'alto rappresentante Mogherini a condannare esplicitamente le violazioni dei diritti umani in corso proprio in questi momenti in Iran. Bene, alle 18:32 io vi auguro un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Saluto, vi porto i saluti dalla regia di Andrea De Angelis con Giuseppe Mauriello alla console. Vi ricordo che le domande impossibili sono in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18:14 sempre su Radio Vaticana Italia. Ciao e a domani.
Domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.